Ad animare il pubblico apparvero dal buio delle quinte uno alla volta i componenti del gruppo. Tra essi, Mauro Pagani con il suo violino.
Noi eravamo super innamorati di questo gruppo, in particolare poi Pagani, Mussida, insomma, erano i nostri eroi allora.
Storie di concerti annullati e di matrimoni segreti, in una puntata che si intitola Dal vivo e da vicino.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Mi sono chiesto perché dovrei descrivere questa storia. A chi potrebbe interessare? In fondo è solo un riflesso di luce nel mare dei miei ricordi. A chi potrebbe interessare? Non ho trovato risposte e l'ho fatto semplicemente perché mi andava di scrivere. Nella mail che Cesare ci ha mandato accompagnando la sua storia, Cesare è la persona a cui appartiene la voce che avete appena sentito, ma se ascoltate questo programma più o meno ormai un'idea ce l'avete di come è costruito. Ecco, Cesare evidentemente aveva questo racconto, aveva questa storia, non ha trovato un senso, ma ce l'ha mandato lo stesso. E questo è esattamente quello che vogliamo da voi. Non vi chiediamo un senso alle storie che ci mandate. Non ci interessa sapere che l'avete scritta perché o ce l'avete mandata per una ragione ben precisa. A noi interessa semplicemente dare forma, attraverso il racconto, attraverso la narrazione, a un pezzo della vostra vita. Perché? Perché banalmente, detto proprio semplicemente, perché è un modo di intrattenere le persone. Perché raccontare storie è un modo per tenerci lì, portarci lontano da dove siamo in quel momento, magari in automobile, magari mentre passeggiamo con il nostro cane, magari mentre stiamo cucinando un risotto per i nostri familiari. Stiamo ascoltando questa trasmissione, stiamo ascoltando il podcast di questa trasmissione e quella storia ci porta via. Quindi vi ho letto questa mail, questa che accompagnava la storia di Cesare, proprio per dirvi: non cercate una ragione per mandarci una storia, semplicemente mandatela, a tutto il resto ci pensiamo noi. E quindi oggi vi raccontiamo proprio questa storia, la storia di Cesare che un bel giorno si è trovato così vicino ai suoi idoli, Mauro Pagani e la PFM, che alla fine Mauro Pagani praticamente gli ha fatto da tassista, ma capirete esattamente di più da questa storia, dalla sua storia. E poi a un certo punto nella vita di una cantante che era una cantante lirica e che diventa una sacerdotessa anglicana per la chiesa anglicana inglese, si trova a cantare per una superstar della musica che si sposa e vuole lei e vuole che lei canti al suo matrimonio. La puntata si intitola Dal vivo e da vicino. Benvenuti. Per una casuale combinazione, insieme a mio figlio, ho incontrato in un ristorante di Firenze qualche settimana fa Mauro Pagani, ex polistrumentista e protagonista della musica italiana. Sì, era proprio lui. Mauro Pagani, il mito dei miei 17 anni. Non potevo sbagliarmi, perché anche se lui ora non poteva ricordarlo, era stato il mio eccezionale autista di 40 anni prima. Mauro, ma sei tu? Lui, sorridendo, mi squadrò e mi rispose: sì, sono io. Ci conosciamo? E io: sì, ci conosciamo. Sono passati tanti anni, sicuramente non mi puoi ricordare. Mi strinse sorridendo la mano, mi salutò gentilmente con lo sguardo e se ne andò al suo tavolo. Spiegai a mio figlio che quel signore era Mauro Pagani, un artista che aveva svezzato la mia generazione con la sua musica.
È stato come un improvviso salto nel tempo, no? Ovviamente l'avevo conosciuto e l'avevo seguito, ammirato, perché mi piaceva la prima tifoneria Marconi e poi in generale quello che faceva Mauro Pagani quando ero ancora studente. Il periodo era quello di questi gruppi musicali che tra virgolette un po' imitavano, scimmiottavano un po' questi gruppi inglesi, però stavano tracciando una loro strada.
Al liceo che frequentava Bologna, io e tre miei compagni, appassionatissimi della musica di quegli anni a cavallo tra il maggio francese e le bombe italiane, leggemmo su Ciao 2001 che la PFM, la premiata fondaria Marconi, si sarebbe esibita in un teatrino parrocchiale alla periferia di Bologna, a Casteldebole. I concerti previsti per quel giorno erano due, il primo al pomeriggio alle 4 e l'altro alla sera alle 8. Non potevamo mancare. Nessuno di noi aveva la patente e tantomeno l'auto, per cui decidemmo di raggiungere Casteldebole coi mezzi pubblici e di conseguenza avremmo assistito allo spettacolo del pomeriggio. Uscimmo da scuola, andammo in autostazione e dopo un'oretta e due cambi di autobus raggiungemmo finalmente Casteldebole. Trovare il teatrino non fu difficile. Era proprio di fianco alla chiesa, esattamente dove ci aveva lasciato l'autobus. Attorno alla chiesa e al teatrino c'erano stradine minuscole, piccole case che si perdevano nella foschia padana di quel pomeriggio. Nessun passante, poche auto e tanta umidità. Ci appariva come una città fantasma, perfino a noi, abituati ai nostri paeselli. Oggi non rimane nulla, tutto è cambiato nell'arco di pochissimo tempo. È periferia di Bologna e le casette, la chiesa e il teatrino non ci sono più. Arrivammo all'ingresso del teatrino talmente presto rispetto all'orario dello spettacolo che lo trovammo ancora chiuso. Dopo un'oretta un signore ci fece entrare. Che fortuna, eravamo i primi e soli spettatori. Mancavano ancora due orette allo spettacolo, il tempo passava e non eravamo più soli. Erano arrivati altri 7-8 ragazzi, un po' più grandi di noi. Ad animare il palco apparvero dal buio delle quinte, uno alla volta, i componenti del gruppo. Tra essi, Mauro Pagani con il suo violino. Era fantastico. Potevamo quasi toccarli. Il tempo di una veloce messa a punto degli strumenti e si ritirarono dietro le quinte. Non ci sfuggirono le occhiate che ciascuno dei componenti del gruppo lanciava sulla platea mentre uscivano di scena. Sì, il teatrino era praticamente vuoto. Era oramai scoccata l'ora prevista per il concerto, ma non c'era praticamente nessuno. All'improvviso si accese un proiettore ed ecco apparire proprio lui, Mauro Pagani. Ci guardò a uno negli occhi, non era troppo difficile. Con un gesto plateale allargò le braccia, non come per abbracciarci, ma come per scusarsi, e poi parlò. Non siete in tanti, vero? Ci perdonerete, ma capirete bene che il concerto previsto per questo pomeriggio si dovrà annullare. E in effetti non potevamo dargli torto. Dopo esserci guardati tra noi e aver approvato a malincuore la decisione, accennammo un altro applauso che Mauro interruppe precisando: chiaramente il prezzo del biglietto potrà essere risarcito all'uscita della biglietteria, oppure, per chi potesse, ci sarà la possibilità di vedere il secondo concerto previsto per la serata. La situazione si era fatta talmente confidenziale che pareva che l'artista ci invitasse a dialogare insieme a lui. In quel momento cogliemmo l'occasione per esclamare: d'accordo, ma non è che allora, visto il disagio, ci potete almeno riaccompagnare poi a Bologna, in centro?
Dai, non ti fermare, cammina insieme a me. Hai voglia di cambiare, sentiti per un giorno re. Guarda che stanotte il treno se ne va. L'occasione è buona per uscire dalla realtà. E se ti salti in mente, scendi in strada con la gente a ballare. Sentirsi come un papa senza santi da pregare, si può fare. Puoi studiare da dottore per un posto da cantautore nazionale. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare.
Io e i miei due amici eravamo andati in autobus fino a Casteldebole per vedere suonare la PFM. Peccato che, visto che non c'era praticamente nessuno, il concerto era stato annullato. In un momento di inaspettato coraggio, avevamo chiesto a Mauro Pagani, il nostro idolo, se ci poteva riaccompagnare a Bologna in macchina. Nel frattempo, gli altri spettatori iniziavano ad uscire. La nostra richiesta meravigliò Mauro. Forse mosso da commozione o da un senso di colpa, si girò prima verso gli altri musicisti della PFM che probabilmente avevano seguito la scena dalle quinte, poi si rivolse nuovamente a noi. Se avete bisogno, disse, vi porto io in centro a Bologna. Vi lascio al nostro hotel. Vi può andare bene? Fantastico. Non poteva esserci conclusione migliore per noi. Un'occasione impensabile. Avremmo viaggiato e conosciuto personalmente Mauro Pagani. Ci invitò ad uscire e ad aspettarlo nella piazzetta di fronte alla chiesetta la sera alla fine del concerto. E così facemmo. Dopo una decina di minuti dalla fine arrivò una Citroen Pallas. Mauro la guidava. Ci fece entrare e così ci avviamo verso Bologna. La sua auto era stupenda.
Io ero abituato a macchine veramente spartane e quindi entro in questa macchina, la prima cosa che mi ha fatto impressione era il pavimento. Il pavimento era una moquette che, nella quale tu sprofondavi, era sofficissima. Mette in moto, ecco che improvvisamente si alza la parte posteriore della macchina, quasi fosse un'astronave, non so. Oh, fu una cosa fantastica.
Non posso ricordare tutto quello che noi quattro all'interno di quell'auto ci siamo detti nel quarto d'ora di viaggio. Sicuramente abbiamo parlato di musica. Noi abbiamo raccontato da dove arrivavamo, quali erano le nostre aspirazioni in quell'anno così importante. Ricordo che Mauro ci disse che dopo averci lasciati in centro avrebbe proseguito il viaggio per raggiungere la Riviera. Mi pare avesse detto che, essendo di origine romagnola, avrebbe raggiunto dei parenti verso Forlì. Ma forse era una balla e mi sarebbe piaciuto, ora che lo avevo incontrato, chiederglielo. Arrivati in via Indipendenza, comunque, di fronte al suo albergo, ci fece scendere. Noi lo salutammo, felici di questo non concerto che ci aveva permesso questa esperienza imprevista. Forse, dopo averci lasciati, proseguì davvero verso la Romagna. O forse era un mio falso ricordo. Di fatto, da quel giorno mi autoconvinsi che Mauro Pagani era uno di noi, un romagnolo. Mi risultò perciò più comprensibile la sua grande affezione per la musica. Per una vita ne fui convinto, fino a quando, quel giorno, rincontrandolo a Firenze, nel salutarlo esclamai: «Mauro, sei un grande musicista, orgoglio di tutta la Romagna!» Rimasi enormemente deluso quando, sorridendo, mi rispose: «Ma veramente io sono bresciano, sono di Chiari!» A quel punto, per evitare altre gaffe, compresi che sarebbe stato meglio evitare di ricordargli l'incontro nel cinema parrocchiale di Casteldebole, come mi sarebbe piaciuto fare. Lo salutai, augurandogli di poterlo incontrare magari tra altri 40 anni. Non so bene calcolare il tempo, e ancor meno i miei ricordi. Festa, si intitola questo brano della PFM. Ovviamente non poteva mancare le PFM in una puntata in cui Cesare parla sostanzialmente di uno dei protagonisti della musica italiana che era parte della PFM, cioè di Mauro Pagani. Pronto, ciao Cesare, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te.
Come stai?
Molto bene, anche se in mezzo alla pioggia, ma insomma va bene lo stesso.
Senti Cesare, quanti anni aveva più o meno Mauro Pagani quando voi eravate dei ragazzi sotto quel palchetto nel teatro dell'oratorio?
Oibò, spannometricamente per me aveva forse 5-6 anni più di noi, quindi noi avevamo 14-15 anni, lui avrà avuto 18.
Ah, non aveva neanche 30, cioè non aveva 30 anni, aveva neanche 20.
Secondo me no, però onestamente non conosco i dati anagrafici.
Certo,
suoi.
Certo, però insomma aveva attorno ai 20 anni. Loro erano già una cosa grande, cioè erano già la PFM.
Erano un mito, erano sul palco, ma soprattutto erano finalmente una risposta italiana a tutte quelle canzoni e quel modo di suonare che avevano in quei tempi gli inglesi. C'era già stati, forse ti ricorderai, c'erano stati agli inizi, c'era stati Delirium,
certo.
Poi c'era stato Fossati.
Erano Fossati, insomma. certo.
Esatto, quindi però loro avevano interpretato la cosa non più sul filone così della canzonetta, ma avevano proprio interpretato un po' come faceva anche De André, cioè avevano interpretato un modo nuovo di suonare, quindi un modo italiano di suonare.
Senti, quei due amici che erano con te, o tre, adesso forse ho fatto male i calcoli,
quei tre amici
li conosci, li frequenti ancora? Cioè li conosci, perdonami, li frequenti?
Dunque, sì, li frequento saltuariamente, perché ovviamente loro abitano a Bologna, io non sto proprio a Bologna, quindi, ma li vedo comunque, sì, okay. Abbiamo modo di incontrarci. Uno di questi, fra parentesi, ha continuato a suonare, ha suonato anche il contrabbasso dell'orchestra del comunale di Bologna.
Senti, però tu alla fine non gliel'hai detto a Mauro Pagani che aveva fatto fare da autista, perché io ho la sensazione che anche per una persona come Mauro Pagani, che ha visto, ha fatto una marea di cose, il fatto di aver riportato a casa dei ragazzi dopo un concerto, secondo me quello se lo ricordava.
Ma non lo so, io non gliel'ho puntualizzato, è stato anche uno dei motivi per il quale ho deciso di scrivere queste poche righe, hai capito?
Certo.
Proprio perché volevo comunque, ma chissà, forse in qualche modo segnalargli questa cosa che non sono riuscito a fare sul momento a Firenze, hai capito?
Ma a proposito di Firenze, Cesare, quando eravate in quel ristorante con tuo figlio come era agito?
Sì.
Era in imbarazzo per il padre che sembrava un fan?
Era imbarazzatissimo, veramente, poi mi guardava con delle occhiate, sai come fanno i figli, lui ha 27-28 anni, quindi puoi immaginarti, cioè, era già teso per l'incontro che avremmo avuto da lì a poco, quindi, e in più vedermi un po' avere questo atteggiamento un po', come dire, espansivo nei confronti di una persona che per lui era misconosciuta, sai, l'ha messo un po' in imbarazzo.
Certo, immagino gli facesse strano. Tu poi cosa hai fatto nella vita, Cesare?
Oh, tante cose. Cioè, quello è stato un po' epocale quel momento, perché ha segnato un confine per la mia vita, nel senso che quell'inverno, diciamo così, un po' un inverno che ha preceduto una serie di eventi che hanno cambiato enormemente la mia vita. Comunque io dopo ho continuato un po' a suonicchiare, ma veramente il lavoro mi ha assorbito completamente, quindi la mia passione, che poi è quella che sto un po' curando anche adesso, mi ha assorbito totalmente, insomma.
E quindi cosa fai, Cesare, esattamente?
Adesso mi diverto a fare delle illustrazioni, però in generale sono stato assunto in un'azienda. In questa azienda ho fatto l'art director, quindi ho seguito una serie di operazioni di tipo estetico, però più affrancate a quelle che erano le esigenze commerciali, economiche di un'azienda.
Chiaro. Cesare, ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato, e chissà che Mauro Pagani magari gli arrivi voce che è stata raccontata una storia e ci scriva: certo che me lo ricordo,
sì.
Cesare, quei tre là.
Figurati. No, la cosa è che, ti dico, mi sarebbe piaciuto magari poterglielo raccontare, però no, è impossibile.
Grazie, Cesare, in bocca al lupo per tutto. A presto, ciao.
Grazie a te, mille grazie. Myself so sick, I wish I'd stay asleep today. I never thought this day would end, never thought tonight could ever be this close to me. Just try to see.
Loro sono i Cure che cantano Close to Me, e ora, dopo aver ascoltato loro, aver ascoltato Cesare, ascoltiamo la voce di Agnese Scappini, che è la nostra filosofa psicanalista, che è con noi da una settimana e che ci racconta qualcosa di più della storia di Cesare.
La storia di Cesare mi fa venire in mente la famosa frase del film Forrest Gump: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E mi dà l'occasione di fare un po' l'apologia della casualità. In un'epoca come la nostra, dove tutto sembra in nostro potere e sotto il nostro controllo, a tal punto che spesso, proprio perché pensiamo che tutto sia sotto il nostro controllo, quando lo perdiamo andiamo in panico. Ecco, diciamo che la storia di Cesare ci dà l'occasione proprio per rivedere quella parte di casualità della vita e di imprevedibilità che ci permette anche di apprezzarla, proprio perché il segreto del nostro potere nella vita non è tanto controllare gli eventi, ma imparare a reagire giustamente agli eventi o a ciò che accade nella vita. Anche se è vero che Jung ci dice che fondamentalmente destino è l'altro nome con cui noi chiamiamo inconscio, perciò ciò che accade è sempre governato da una parte semplicemente che non conosciamo, è vero però che c'è una parte che chiamiamo anche provvidenza, quella provvidenza manzoniana, che non è da noi governata, che è più grande di noi, a me piace chiamarlo universo, che spesso ci dà occasioni ed eventi ed esperienze che ci permettono semplicemente di ampliare il nostro sguardo e quindi di crescere.
Matteo Caccia racconta.
Dal vivo e da vicino è il titolo della puntata di quest'oggi, perché il nostro ascoltatore Cesare nel 72 si è trovato al concerto della PFM a vederli lì dal vivo. Beh, però ha avuto anche l'occasione di vederlo davvero da vicino, il suo mito, cioè Mauro Pagani, in un mitologico viaggio in macchina. Ci ha fatto venire in mente una storia che abbiamo letto sul sito del Guardian, un altro caso di dal vivo e da vicino. La storia si chiama Ho cantato al matrimonio di Madonna e l'ha scritta la protagonista Lucy Winkett. State con noi. Io sapevo che non era una normale telefonata. Un uomo mi chiedeva se potevo cantare a un matrimonio che stavo organizzando. Era il 2000. Solo pochi anni prima ero diventata una delle prime sacerdotesse ordinate nella Chiesa d'Inghilterra. C'era stata molta copertura mediatica, positiva e negativa. Per un po' sembrava che fossi il volto pubblico della controversia sulle donne sacerdote e la cosa non mi piaceva. Ciò che stuzzicava il mio interesse era che l'uomo con cui stavo parlando non mi diceva chi si sarebbe sposato, solo che era una persona di alto profilo. Ero incuriosita, ma era il periodo che precedeva Natale e sapevo che sarei stata impegnata, quindi dissi di no. L'organizzatore perseverò. A quanto pare questa celebrità mi aveva sentito cantare nella cattedrale di St. Paul quando aveva assistito a una funzione quello stesso anno. Le piaceva quello che aveva sentito e voleva che fossi l'unica cantante al suo matrimonio. Prima di diventare sacerdotessa, mi ero formata come soprano professionista. Ho insistito per sapere poi chi fosse, prima di impegnarmi, quella persona. La persona dall'altra parte della cornetta mi disse che non poteva dirmi il nome al telefono, ma aveva organizzato un incontro nella City, a Londra. Ore dopo la nostra chiamata, ci siamo incontrati in una piccola stradina laterale con uomini d'affari che passavano di corsa senza badare a noi. Lui era chiaramente nervoso. «Allora, hai capito di chi sarà questo matrimonio di alto profilo?» mi chiese. Non so perché, ma aveva pensato che a quel punto ormai io l'avessi indovinato. Un po' stupita, gli risposi «No, di chi è?» E a quel punto lui, parlando molto piano, come se mi stesse rivelando un importantissimo segreto di Stato, mi si è avvicinato all'orecchio e mi ha detto «Madonna». Io sono rimasta sbalordita. Non sono molto interessata alla cultura pop, quindi pensavo che non avrei neanche conosciuto questa famosa persona dall'alto profilo di cui stava parlando, ma tutti conoscono Madonna. Da adolescente, negli anni Ottanta, ballavo sulle sue canzoni. Non avrei mai immaginato che un giorno sarei stata al suo matrimonio.
Signore e signori, Madonna! Buonasera. Relax, relax.
È un po' troppo duro per rilassarsi qui.
È un po' troppo duro per rilassarsi? Do you want a pillow? Sì. Ecco, un cuscino. Procuriamo un cuscino per Madonna che...
Madonna voleva che ci incontrassimo per discutere cosa cantare al suo matrimonio. Voleva l'aria «Caro mio ben», del compositore italiano Tommaso Giordani, per rendere omaggio e al tempo stesso celebrare la sua eredità italiana. È stata una conversazione molto vivace e direi che siamo andate molto d'accordo. In quell'occasione mi ha detto che la famosissima pianista francese Katia Labec mi avrebbe suonato il pianoforte. Insomma, un sogno.
Oh.
Il giorno prima del matrimonio sono volata al castello di Skibo in Scozia, dove si sarebbe celebrato. Ho alloggiato in un hotel a Dornoch, che era pieno di giornalisti desiderosi di scattare una foto di Madonna e del suo futuro sposo, il regista inglese Guy Ritchie. Mentre attraversavamo i cancelli del castello il giorno dopo per le prove, c'erano addetti alla sicurezza muniti di lunghi bastoni con cui punzecchiavano le siepi e i cespugli alla ricerca dei giornalisti. Era una cosa del tutto surreale. Fioristi, chef, camerieri, DJ e molti altri hanno lavorato senza sosta per preparare tutto. Guy Ritchie è arrivato ovviamente prima ed è stato quasi subito raggiunto dai suoi amici. Lì dentro, senza l'attenzione dei paparazzi, in qualche modo sembrava un matrimonio normale. Insieme alla straordinaria Katia Lebec abbiamo lavorato all'aria di Giordani. Ad un certo punto Madonna è venuta a dare la sua opinione sulla musica. Era molto presa, molto coinvolta ed è stata di grande aiuto. Madonna e Guy sono stati molto amichevoli, molto disponibili, anche perché in realtà si trattava di un piccolo matrimonio con solo 60 invitati. Certo, tra cui Sting, Trudy Styler, Stella McCartney, Rupert Everett e Gwyneth Paltrow. È stata una cerimonia bellissima e intima, tenutasi a lume di candela nel castello.
Pop star Madonna's marriage to the British film director Guy Ritchie. The couple christened their 4-month-old son Rocco on Thursday.
Quel giorno io ero l'unica cantante. Era una situazione decisamente emozionante ed ero molto nervosa. Cantavo da un balcone che dava sugli ospiti, cercando di non pensare agli incredibili cantanti e musicisti di fronte a me. Dopo la mia esibizione ho avuto la fortuna di poter parlare con Sting. Ha detto che ero stata brava. Poi si è messo a ridere dicendo che mi ero appena esibita per un pubblico difficile. Io ero senza parole. Sono seguiti drink e balli con la cena. Madonna è venuta per ringraziarmi di cuore. Ha detto che era esattamente ciò che sperava. Sono tornata in hotel verso le 3 del mattino. La mattina dopo ho fatto colazione in albergo, circondata da giornalisti di tabloid che si lamentavano di non avere una fotografia o alcun dettaglio del matrimonio. Mi sono seduta in silenzio ascoltando le varie speculazioni su chi fosse stato lì. I giorni successivi sono stati pieni di resoconti stampa sulle cronologie della giornata, nessuno dei quali corrispondeva al vero, a quello che avevo visto con i miei occhi. Nessuno ha mai scritto della mia presenza. Ma non era un problema, anzi, ero contenta. Mi piaceva che fosse un segreto. Qualche giorno dopo ho letto un articolo in cui si diceva che era stato Luciano Pavarotti a cantare. Oggi sono rettrice al St. James Piccadilly a Londra. Stiamo raccogliendo fondi per ringiovanire la nostra chiesa e il nostro giardino, per sostenere il nostro impegno sociale e il nostro lavoro ambientale. Quando nel 2008 ho letto che Madonna e Guy Ritchie stavano divorziando, mi sono davvero rattristata. Non tutti i matrimoni durano per sempre. Però, se Madonna dovesse risposarsi, sarei più che felice di cantare di nuovo al suo matrimonio. Last night I dreamt of something. E ovviamente questa è Madonna, la Isla Bonita o la Isla Bonita come cantavo io da ragazzo, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitolava Ho cantato al matrimonio di Madonna, semplice semplice, firmata da Lucy Winkett, che appunto è la protagonista oltre che autrice della storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare per l'ultima settimana, ahimè, la nostra storia seriale tratta dal podcast Come una marea.
Matteo Caccia racconta.
Come una marea è un podcast di Francesca Zani ed Enrico Bergianti, prodotto da Radio 24, che racconta le sorti tragiche di Franco Mastrogiovanni, che era un maestro che a 58 anni di età è morto a causa del terzo TSO, del terzo trattamento sanitario obbligatorio subito senza alcuna giustificazione. Noi abbiamo seguito tutti i processi e le mobilitazioni delle persone vicine a Franco, ma grazie a questa storia potremo anche comprendere come il mondo della terapia psichiatrica, grazie alle riforme promosse da Franco Basaglia, abbia visto miglioramenti che purtroppo, alla luce della storia di Franco e di storie simili alla sua, appaiono come una rivoluzione a metà. State con noi.
Abbiamo chiesto a Giovanna Del Giudice, che ha seguito il processo di cambiamento proprio accanto a Basaglia, quanto sia cambiata la psichiatria in Italia dopo la cosiddetta legge Basaglia del 1978.
Beh, in maniera radicale. La legge del 1904, legge sui manicomi e sugli alienati, così era il suo titolo, definiva la persona per legge con disturbo mentale pericolosa a sé, agli altri e di pubblico scandalo, e questa riceveva come risposta alla sua malattia l'internamento in ospedali psichiatrici, in manicomi, in luoghi chiusi, la cui funzione era quella della custodia più che della cura, o non della cura, quindi la funzione di custodia e non di cura. Con la legge 180 la persona con sofferenza mentale, anche severa, viene considerato un cittadino che mantiene ancora, che è sempre, continua ad essere titolare di diritti, mantiene la sua dignità, e persona di cui bisogna prendersi carico e curare. La legge 180 definisce che i luoghi della cura sono i dispositivi, i servizi del territorio, e definisce la chiusura degli ospedali psichiatrici, quindi la persona con disturbo mentale deve essere curata in maniera prioritariamente volontaria, a differenza questo della legge del 1904, per cui tutti venivano curati contro la loro volontà in maniera coatta. Con la legge 180 la persona con disturbo mentale anche severo deve essere curata prioritariamente in maniera volontaria, quindi bisogna accostarsi alla persona con sofferenza cercando di farla aderire al trattamento, perché soltanto l'adesione al trattamento, una cura volontaria, produce un percorso di salute.
Giovanna Del Giudice, nonostante i cambiamenti di cui ci ha parlato, individua chiaramente dei problemi nell'attuale gestione dei malati psichiatrici in Italia. Le abbiamo chiesto se, anche in seguito a quanto accaduto a Giuseppe Casu nel 2006 e a Franco Mastrogiovanni nel 2009, oggi la contenzione sia ancora applicata.
Assolutamente sì, però tutto questo che appare chiaro e appare evidente a moltissime persone, a me, ma anche al Comitato di Bioetica, alla Corte di Cassazione, che definisce atto non medico alla fine del processo di Mastrogiovanni la contenzione, e quindi atto non che non può essere agito da personale sanitario. Tutto questo non cambia la realtà delle cose, nel senso che nei servizi della psichiatria, ma non solo, si continua a legare le persone che sono affidate a noi in cura, che vivono semmai un momento di gravissima crisi. Quindi nel momento in cui la persona dovrebbe essere accolta, aiutata, tutelata, viene allontanata da noi e legata. E questo appare assolutamente incomprensibile. Però si continua a fare, e anche la magistratura poco interviene in questo, e ne avrebbe tutta la possibilità, tutto il diritto, tutto il dovere principalmente. Interviene poco, in maniera proattiva, e quando arrivano cause, anche per una non conoscenza dei problemi, ma principalmente per il permanere anche nei magistrati del paradigma della pericolosità del malato di mente, viene accettato questa pratica perché è rivolta a una categoria di persone ancora pensate e definite come pericolose. E noi sappiamo che questo è assolutamente niente. Non solo non è reale, non solo non corrisponde alle evidenze scientifiche, ma dopo la legge 180, quindi dal maggio del 78, è stato assolutamente dissociata la pericolosità dalla malattia mentale. La pericolosità non è più un attributo del malato di mente.
Eppure, se lo spirito della legge è chiaro ed è ispirato alla rivoluzione di Basaglia, che punta all'eliminazione dello stigma sul malato, che è una persona che soffre, purtroppo dalla teoria alla pratica nascono i problemi. L'applicazione dei TSO mostra ancora oggi problemi seri.
La legge non viene rispettata in moltissimi casi. Nel trattamento sanitario obbligatorio è esemplare la situazione di Mastro Giovanni, perché è stata conosciuta e riconosciuta da tutti, ma assolutamente non è l'unica. I diritti della persona, anche in trattamento sanitario obbligatorio, non sono stati assolutamente rispettati e non vengono rispettati. Quindi non viene rispettato il diritto che la persona ha di parlare con chi vuole, di essere visitato da chi ha un legame con lui e quindi, come nel caso di Mastro Giovanni, la famiglia. Ecco, questo è un sopruso che i sanitari fanno e che viene ancora permesso. In nome di un paternalismo becero lo si fa per la salute del paziente, per il bene del paziente. In realtà quello che si preserva soltanto è l'istituzione e il potere dei medici.
Oggi in Italia, a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, il dibattito pubblico sulla malattia mentale e sulla legge 180 spesso si risolve nel considerare l'Italia come un paese all'avanguardia. Secondo l'associazione Diritti alla Follia, presieduta da Michele Capano, non è proprio così.
Noi non pensiamo che sia un paese all'avanguardia, ci rendiamo conto perché cominciamo anche ad avere questi rapporti internazionali, che ovviamente questo è un problema della nostra specie. Il problema dell'esclusione è una tentazione della nostra specie, il discorso sarebbe lungo, quindi sicuramente problematiche ce ne sono e come anche all'estero, ma la favola del paese all'avanguardia è appunto una favola, e se Mastro Giovanni è potuto morire in questo modo, se Elena Casetto è potuta morire in questo modo a decenni dalla legge Basaglia, credo che il re sia nudo, che la consistenza semplicemente giornalistica di questa eccezione italiana sia evidente.
Anche Valentina Calderone commenta i risultati, purtroppo solo parziali, della rivoluzione psichiatrica in Italia.
Ci sono tante famiglie che hanno in casa figli, sorelle, fratelli che hanno un importante problema di salute mentale e che non hanno nessuna risposta da nessuno, e sono famiglie che sono esauste. E noi però cosa abbiamo fatto? Abbiamo sì effettivamente chiuso i manicomi, ma abbiamo impoverito totalmente tutto quello che prima con fatica si era costruito e che però non è mai poi arrivato ad essere e che comunque si sta disgregando. Quella risorsa è, diciamo così, quella spinta, ed è stata veramente una rivoluzione e sembrava veramente un'utopia. In qualche modo è fallita perché poi non siamo stati in grado di dedicare le risorse sufficienti.
I'm
Si intitola Closer, questo brano di Maria Chiara Argir, che chiude questa puntata che si intitolava Dal vivo e da vicino. Io ringrazio moltissimo Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, che questo venerdì, alla fine di questa settimana, saranno ospiti per raccontarci qualcosa di più di questo podcast. Ringrazio tutta la redazione, come sempre, ovviamente, Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni e Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci tutte le vostre storie a Matteo Caccia Racconta, @ radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Ora la linea va ovviamente al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!